Sia lodato Gesù Cristo. Cominciamo con una considerazione da calendario, evidente per tutti. Comincia la seconda settimana di Quaresima. Verifichiamo per cortesia nel profondo del nostro cuore l'autenticità di questo cammino quaresimale che stiamo facendo. Voi ricordate che domenica scorsa, usando dei toni un po' forti che non mi appartengono molto, ma usando dei toni un po' forti anche col rischio di dar fastidio un po', ripeto, non sono cose che faccio, ma faccio comunemente, ma ho voluto fare apposta. Vi ho detto, bisogna finirla con questa quaresima di pagliacciate. Facciamo un cammino serio. Facciamolo noi cristiani. Facciamolo noi cattolici, noi che frequentiamo. Sarebbe una domanda adesso, un po' retorica, ma da fare. Se non lo facciamo noi, chi dovrebbe farlo? Noi che siamo messi nel mondo dal Signore come lievito, che siamo messi come sale e che siamo messi come luce. Provate a mettere troppo lievito o tutto lievito, non è neanche più pane. Provate a mettere troppo sale o tutto sale, è mangiabile. Provate a entrare in un posto dove c'è solo luce, non si può stare. Noi siamo messi nel mondo come lievito. Tra molta gente il nostro compito è far lievitare, far fermentare la massa. Tra molta gente dare gusto come sale. Tra molta gente essere noi, quelli che portano la luce. Passando al Vangelo di oggi, ci sono due domande fondamentali, credo, che sicuramente preparando anche la liturgia, come fate sempre, leggendovi le letture, vi siete anche già fatti. Prima domanda, che cosa voleva far fare come esperienza Gesù a questi tre apostoli, che sono i più importanti, portandoli sul Tabor per la trasfigurazione? Qual era l'intenzione di Gesù? Cosa leggiamo nel cuore del Signore? E l'altra domanda è questa, è perché leggiamo questo Vangelo di nuovo in Quaresima quando la festa della trasfigurazione è il 6 agosto? È un doppione? Vediamo insieme di orientarci per dare una risposta a queste domande, a queste due domande. Siamo al capitolo 9 di San Marco. Se voi con pazienza andate a leggere il capitolo 8 di San Marco, vedete che Gesù moltiplica i pani, perché dice il Vangelo ha compassione di questa folla. Bellissimo questo, nel cuore di Gesù ha compassione di noi. Poi Gesù che chiede agli apostoli, chi sono io per voi? E allora gli apostoli rispondono, beh, gli altri dicono, ma Pietro dice a Gesù, tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, figlio di Dio. Ed è qui bellissimo, noi siamo quelli che non possiamo dire di Gesù, come dice tanta gente, no, per me Gesù è questo, per me la Chiesa è questo, per me il Vangelo è quest'altro. Noi dobbiamo arrivare ad una maturità di fede, che sia la fede della Chiesa, Gesù è il mio Salvatore. E poi c'è un evento un po' traumatico, che ricordate tutti, ed è la predizione della Passione. Gesù dice, io andrò a Gerusalemme, sarò arrestato, mi faranno soffrire, morirò e risorgerò. E Pietro si avvicina e dice, non scandalizzare la gente dicendo queste cose. E Gesù dice a Pietro, allontanati, perché quando parli così sei Satana. Dunque Gesù che dalla gloria, dall'apoteosi della moltiplicazione dei pani, dove pensa a 12.000 persone con 5 pani e 2 pesci, Gesù che fa fare un cammino perché non sbaglino nella considerazione su di lui. Lui non è uno dei tanti messia, non è venuto per farsi un regno, per diventare importante. In epoca di elezioni potremmo dire uno che si fa campagna elettorale, no? Gesù dice la verità, e la verità è questa, che dovrà morire per salvarci tutti e risorgere. Sant'Agostino, commentando questo brano, dice: che cosa ti puoi aspettare, cristiano, che fai parte dell'esercito di Gesù, quando il tuo capo, il tuo capitano è stato ucciso? Cosa ti puoi aspettare? Bene, davanti a questo quadro che si prospetta, Gesù vuole dare agli apostoli un fondamento della fede. Io potrei dire, l'abbiamo fatto alla fine dello scorso anno, il giorno nel quale abbiamo celebrato la fede, la festa della fede, ma a me piacerebbe dire che anche oggi è la festa della fede, perché quello che Gesù vuole sollecitare nel cuore, vuol dire nell'anima, non nel cuore muscolo, ma nell'anima degli apostoli, è la crescita della fede. Gli apostoli saranno scandalizzati dalla passione di Gesù. Sapete che questo termine scandalo, secondo il Vangelo, non ha una connotazione morale come per noi. Per noi è scandaloso uno che moralmente si comporta male, chi tradisce la moglie, chi va con... Dal punto di vista scritturistico, lo scandalo è un impedimento nel cammino di fede. È così che Gesù, con la sua passione, è stato per molti di scandalo. Pensiamolo per la nostra vita anche, perché la croce c'è sempre difficile. Ai piedi della croce di Gesù c'era soltanto San Giovanni, tutti gli altri erano andati via. E tra i dodici, due si erano anche permessi, uno di venderlo e l'altro di tradirlo. Gesù prepara questo momento di scandalo, un momento che i dodici inquadreranno bene solo con la Pentecoste, lo diciamo subito, perché avevano bisogno di un sostegno che è lo Spirito Santo, quel sostegno che noi abbiamo ricevuto con la cresima. Quando noi siamo cresimati, quando abbiamo fatto la cresima, abbiamo ricevuto questo dono. E si inquadra la nostra vita proprio come il cammino degli apostoli in questo. Maturità cristiana è affrontare la vita come viene, come il Signore permette, con quello che la vita di tutti i giorni comporta, anche nella dimensione di sacrificio, anche nella dimensione di croce, anche nella dimensione di fatica. Certo, Gesù ci prepara questo, come ha preparato gli apostoli. Quel momento gli apostoli lo ricorderanno quando Gesù morirà, lo ricorderanno quando lo vedranno prima ancora nell'orto degli ulivi arrestato, lo ricorderanno quando lo vedranno trascinato per le strade di Gerusalemme portare un legno destinato ai delinquenti, perché così è morto nostro Signore, come un delinquente. Quando lo vedranno appeso fuori dalla città come emblema e spauracchio per tutti i delinquenti di quel momento, ricorderanno di averlo visto nella gloria e di aver udito la voce del Padre. Bellissimo quello che dice il Padre: questi, Gesù, è il figlio mio, l'amato, vuol dire amatissimo, quello che amo di più, dovete ascoltarlo. Gli apostoli ricorderanno che questo momento era dato per la loro maturità di fede, perché loro crescessero nella fede. E crescere nella fede vuol dire, cari fratelli e care sorelle, fidarsi di Gesù. Fidarsi di Gesù. Mi capita con i giovani di dire, quando facciamo gli incontri: sentite, c'è tanta gente che dice che Dio non esiste, va bene. Che Gesù non è mai nato, va bene. C'è gente che dice che sono agnostico, potrebbe esserci o non esserci, uguale. Avete mai sentito dire che Dio ha preso in giro qualcuno? Solitamente mi dicono no, non abbiamo mai sentito questo. Benissimo, non saremo noi i primi ad essere presi in giro da Dio. Di Dio ci si può fidare. E noi dobbiamo crescere nella fede. Dobbiamo arrivare a poter dire: Signore, le chiavi della mia vita io le metto nelle tue mani, soltanto nelle tue mani, solo di te mi fido. Perché, e le battute in questo momento sarebbero anche facili, di chi ci possiamo fidare? Se non ci fidiamo di Dio, degli uomini di sport, uomini e donne, di cultura, di politica, dei preti, di chi ci fidiamo? Fidiamoci solo di Gesù, perché Gesù solo merita l'immensa fiducia del nostro cuore. Dirà Gesù, per quanto riguarda la fede, come quando uno costruisce, dice il Signore, la sua casa sulla sabbia. Vennero i venti, la pioggia, la tempesta, la casa cadde e la rovina fu grande, perché le fondamenta erano sulla sabbia. Ma quando le stesse cose, venti, pioggia, tempesta, si sono abbattute sulla casa costruita sulla roccia, la casa non è caduta, perché le fondamenta saldamente erano ancorate alla roccia stessa. Dunque, Gesù fa fare, la risposta alla prima domanda, fa fare agli apostoli l'esperienza della sua gloria. È bella la notazione di San Marco, che dice: nessun lavandaio può fare vestiti così puliti. Mi sono meravigliato sempre che nessuno abbia aperto mai una lavanderia alla quale abbia dato il nome di Tabor. Si potrebbe fare. È il posto dove i vestiti vanno pulitissimi. Dunque, un'esperienza della gloria, della quale avevano bisogno gli apostoli per la loro fede. Adesso la seconda domanda: è tutto questo che c'entra con la nostra Quaresima? Dopo 2000 anni, che cosa può dire la trasfigurazione a me, a voi, che siamo impantanati, ma forse impantanati no, insomma, che andiamo per le strade di questo mondo, ciascuno alla velocità che le è propria? Ci vuol dire questo, badate, che noi abbiamo bisogno di esperienze di fede. Perché se nella nostra vita è inevitabile la croce, e adesso voi dovreste dirmi che avete conosciuto che non abbia mai sofferto, nessuno, se la dimensione della sofferenza e della fatica fanno parte della nostra esperienza umana, perché quello famoso cantava "il cielo non è qui", non dobbiamo confondere le cose. Ecco, se tutto questo è vero, chi è che resiste davanti alla croce? Chi è che resiste davanti alla sofferenza? Chi è che resiste davanti alla tentazione? Chi è che resiste davanti alla prova? Chi resta in piedi quando si abbatte la tormenta nella vita? E potremmo raccontare tantissime cose della nostra vita o della vita degli altri. Chi sta in piedi? Soltanto chi ha fatto esperienza di Dio. E questa esperienza di Dio noi la dobbiamo fare. La nostra Quaresima deve essere questo: trovare questi momenti nei quali il Signore si mostra al tuo cuore, momenti nei quali il Signore ti fa capire che c'è. Soltanto un momento, eh? Un momento che non dura molto, purtroppo, perché sennò anche noi faremo come San Pietro: bene, è tanto bello questo che ci fermiamo qui. Gesù dice no, soltanto dei momenti, ma dei momenti che ti devono sostenere, dei momenti che ti mettono in piedi, perché sono quei momenti nei quali tu dici: no, il mio cuore non si può essere sbagliato, non sono solo, non sono abbandonato, non sono una scheggia impazzita all'interno dell'universo, sono una persona che Dio ama, che Dio sostiene, che Dio guida. Sono amato in un modo unico da Dio, che pensa a me. E tutte queste cose, cari fratelli e care sorelle, mentre noi le comprendiamo, voi le comprendete, mentre io ve le dico, perché di fatto sono esperienza della vostra vita, comprendete anche che tanti altri non le capirebbero. Anche qui c'è il segreto messianico, anche oggi. Gesù dice: non dite a nessuno quello che avete sperimentato, perché la fede sì si annuncia, la fede sì si testimonia, ma la fede non va avanti per pubblicità. La fede non va avanti se siamo bravi noi, belli, se abbiamo strutture mega galattiche. La fede va avanti per la forza che ci mette il Signore dentro. Va avanti per quella forza che viene direttamente dal cuore di Gesù. Caro fratello e cara sorella che sei alla messa, chiediti in questo momento, perché adesso sei davanti a Dio, perché adesso sei davanti all'altare del Signore, perché Gesù in questo momento ti sta parlando con l'ultimo dei suoi ministri, ma ti sta parlando. Hai fatto esperienza di Dio? Io credo di sì, se no non saresti qui. E tuttavia non basta. Ripetiamo l'esperienza di Dio quanto più possibile, perché più ci riempiamo il cuore del Signore, più la nostra vita si eleva verso di Lui, è capace di non stare nelle sabbie mobili di questa vita. E allora pensa, ci sono delle esperienze che puoi fare, la preghiera, la messa, la confessione, magari l'ascolto di un'omelia che ti tocca, partecipare a un ritiro. Questi sono i momenti forti della tua quaresima. Vi dico subito, poi ne parlerò domenica prossima, che ho in mente una cosa particolare per le 40 ore di quest'anno, giusto per non passare lisci lisci. Però dobbiamo capire questo: devo fare esperienza di fede, l'ho già fatta, e devo curare il mio cuore perché ne faccia altre. Se no, non è possibile nella vita andare avanti. Inesorabilmente sarò travolto. Sarò uno di quei tanti che l'onda del mondo trascina via, come fosse uno tsunami inarrestabile, e che distrugge in mezzo alle rovine delle cose che noi stessi abbiamo tante volte costruito, accumulato e cercato. Siamo deboli, lo dobbiamo ammettere, perché ci mancano questi momenti forti di esperienza di Dio. Perché nella nostra vita la prima cosa che salta è sempre Dio. Domenica scorsa vi ricordavo quello che ha detto il frate a Medjugorje, vi ricordate? Alla predica, aveva detto: Dio dice, io vorrei essere il tuo cellulare. La cosa che guardi al mattino, appena ti alzi, che è sempre a portata di mano e che consulti prima di andare a letto ogni sera. Siamo arrivati a questo punto. Dio dice, vorrei essere il tuo cellulare. Però, vedete, nella nostra vita la prima cosa che salta è sempre Dio. Se ho molto da fare, non prego. Se ho problemi, non prego. Se ho qualche dispiacere, prego male. Perché? Perché non abbiamo capito che da lì viene la forza, che da lì viene la sostanza della nostra vita. La prima volta che ho celebrato la Quaresima qui con voi, 16 anni fa, dopo aver fatto una predica, penso di questo tenore, né più né meno, si è avvicinata una signora che a quel tempo frequentava e mi ha detto: hai capito il pretino? Io sarei il pretino, 120 kg. Hai capito il pretino? Hai capito il pretino? E vi devo dire che questa cosa mi è rimasta nel cuore, nel senso che non sono cose mie, sono cose che dovrebbero appartenere all'esperienza di tutti. Perché sei cristiano? Perché hai sperimentato che il Signore c'è, che ti ama, che ti vuole vicino. E finisco. Credo che la soluzione, qualche volta finirò sul giornale sicuro anch'io, come tanti miei colleghi, ma non le dico con cattiveria le cose, assolutamente. Credo che quando c'è una difficoltà nella nostra vita o nella vita di quelli che abbiamo vicino, la prima cosa non deve essere correre dal medico, correre dallo psicologo, correre dallo psichiatra, anche perché le medicine non risolvono i problemi, o meglio, risolvono i problemi che devono risolvere, non questi. Quando c'è difficoltà, quando c'è fatica, dobbiamo fare la cosa più semplice di questo mondo: aprire il cuore a Dio, contare di più con Gesù, diceva San Manuel. fidarci di più del Signore. E se mi permettete, aggiungo di mio, questo sì, fidiamoci anche della Madonna. Siamo presi per mano, da una parte Gesù e da un'altra la Madonna. Pensate che si potrà mai perdere uno che è così ben accompagnato? Bene, credo che in questo momento stiamo già facendo l'esperienza di Dio. La faremo tra qualche momento, quando Gesù verrà ancora sull'altare per te. Gesù non viene per noi, Gesù viene per te. Sia lodato Gesù Cristo.